Vogliamo leggere insieme nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i primi 44 versi. Mamma mia, disse una volta un fratello, dice, voglio ringraziare il Signore leggendo il Salmo 19, 119. E il pastore disse, no fratello, per favore, specifica qualche verso, perché se è tutto il Salmo, leggetelo a casa, disse. E in un'altra occasione un fratello disse, fratelli, voglio ringraziare il Signore leggendo un Salmo a 120. E il pastore disse, fratello, leggilo a 180, fai prima. Eh? Gloria al Signore, avete trovato senz'altro il testo biblico, non lo leggeremo né a 120 né a 180, ma dando alla parola di Dio è il giusto tempo. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù, Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse, questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli, torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero, Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là? Gesù rispose, non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Così parlò, poi disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero, Signore, se egli dorme, sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli, andiamo anche noi per morire con lui. Gesù dunque arrivato trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e da Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro. Ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta gli disse, lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi questo? Ella gli disse, sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole, il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Gloria al Signore! Voglia il Signore benedire la lettura della sua parola ai nostri cuori. Se io vi domandassi stasera: quante volte avete letto questo passo della parola di Dio? Sicuramente tutti voi potreste rispondere: oh pastore, un sacco di volte. E se io vi chiedessi: quante volte avete sentito predicare su questo passo? Molto probabilmente potreste dirmi: oh, tante volte. Ma ringraziamo il Signore perché la parola di Dio è vivente. E come tale viene a noi sempre per parlare al nostro cuore. Sapete, adesso vi dico una cosa strana. La parola di Dio non è una parola nuova. Perché la parola di Dio è scritta ed è quella che abbiamo tra le mani. Ma è sempre una parola propizia ai bisogni del nostro cuore. E questa è la bellezza della parola di Dio. Nella parola di Dio noi abbiamo la rivelazione completa, ma ogni qualvolta noi ci accostiamo a questa parola con un cuore aperto, scopriamo che questa parola diventa una vita e una parola nuova, fresca, per l'edificazione delle anime nostre. Vero? Gloria a Dio! Quante volte abbiamo letto, riletto un passo e poi a volte capita che lo rileggiamo per l'ennesima volta e sembra quasi che non l'avevamo letto mai, perché si rivela a noi in maniera del tutto nuova. Questo lo può fare solo la parola di Dio. Gloria al nome del Signore. E io desidero stasera insieme a voi che questa parola possa mettere dinanzi a noi delle riflessioni utili per la nostra vita spirituale, utili per la nostra vita di credenti e di credenti pratici, che vivono la propria esperienza cristiana 24 ore al giorno, tutti i giorni, a casa, al lavoro, ovunque, che la parola di Dio possa essere di arricchimento per tutti noi stasera. La prima cosa che questo brano ci porta a considerare, a ricordare stasera, è questa. Questa riflessione ci porta a sfatare un errato modo di pensare che a volte è nella mente di tanti, e cioè che siccome il Signore è buono e ci ama, non dovrebbe mai permettere che ci accadano delle cose non buone. Sorelle e fratelli, essere amati dal Signore non vuol dire non avere mai problemi. È la prima considerazione che possiamo tirare fuori da questo episodio. Dio ci ama, me ne vado. È una realtà. Dio è amore. Amen. Alleluia. Noi non possiamo e non vogliamo dubitare dell'amore di Dio. Ma ci sono delle circostanze nelle quali la nostra convinzione dell'amore di Dio traballa. Fratelli, io non sono super spirituale e credo che non lo siate nemmeno voi. E credo di parlare a fratelli e sorelle che come me sono fatti anche di carne ed ossa. Eh? Mica siamo degli ectoplasmi. Forse a voi non sarà mai capitato, io spero che sia così, ma credo che qualche volta anche noi che abbiamo conosciuto l'amore di Dio ci siamo trovati per qualche momento a dire: Signore, ma se tu mi ami, perché questa cosa? Grazie, fratello, mi hai letto nel pensiero, non osavo. Spesso capita che dinanzi a certi eventi non belli, per la nostra mente passa proprio questo pensiero: se il Signore mi amasse veramente, non mi capiterebbero tutte queste cose brutte, non belle, la sofferenza, le difficoltà, i problemi. Non è facile, non è semplice accettarlo, ma è così. Pur amandoci, il Signore permette che noi viviamo alcune situazioni strane. Il nostro testo dice con molta chiarezza che il Signore amava Maria, amava Marta e amava Lazzaro. Quando le sorelle di Lazzaro, che stava gravemente malato, mandarono un messaggero a Gesù, quest'uomo, questa persona arrivò lì e il messaggio era questo: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Colui che tu ami è malato. La mente umana non concepisce spesso questo paradosso. Ma come? Colui che tu ami? Perché noi consideriamo la malattia come qualcosa di negativo, come qualcosa di doloroso, qualcosa di non bello, e associamo l'amore sempre alla famiglia del Mulino Bianco, no? Tutto bene, abbracci, baci, saluti, biscotti, dolcezza, no? Ma la vita poi reale non è così. Colui che tu ami è malato. E a volte capita, fratelli, che pur essendo amati da Dio, e siamo amati da Dio, noi siamo malati. E non mi riferisco adesso alla malattia intesa come tale, ma mi riferisco al problema, alla difficoltà, alla sofferenza, al male che qualche volta ci fa soffrire. Bene, il fatto che potremmo essere malati non significa che Dio ha smesso di amarci, perché Dio continua ad amarci. Gloria al nome del Signore. Non dobbiamo dubitare dell'amore di Dio. Gli eventi negativi, negativi che siano, non possono e non debbono annullare la parola di Dio. Dio ci ha amato e ci ama. Gloria al Signore. E sa i pensieri che medita per noi. A volte non sono i nostri pensieri, ma sono sempre pensieri di bene. Per cui, sorella, fratello, quando nella tua o nella mia debolezza, nel momento in cui ci troviamo ad affrontare delle situazioni difficili, dei problemi gravi, non lasciamoci travolgere dal dubbio che forse Dio abbia smesso di amarci. I monti si possono allontanare, i nostri genitori potrebbero allontanarsi, ma l'amor mio non si allontanerà da te. Gloria al nome del Signore. Essere amati dal Signore non vuol dire non avere mai problemi. Ah, il Signore mi ama, io non ho mai problemi. Il Signore mi ama, a me va tutto bene. Il Signore mi ama, io non ho mai difficoltà. Il Signore mi ama, io non perdo mai il lavoro. Fratelli, questo non è l'Evangelo reale. Questo è un Evangelo utopistico. L'Evangelo reale è che a volte, come per Paolo, delle spine nella carne ci trafiggono. Ma non vuol dire che Dio abbia smesso di amarci. Il fatto che, come Lazzaro, si sia ammalato e poi sia morto, non era perché Gesù non lo amava più. Gesù amava, aveva amato, amava e avrebbe continuato ad amare Lazzaro, Maria e Marta. E sapere che, nonostante i nostri problemi, Dio ci ama, per noi è motivo di forza, è motivo di sicurezza, è motivo di speranza. La prima cosa che magari pensiamo in certi momenti, Signore dov'è? Signore non mi ama più. Perché? No? Ma Dio conosce ogni cosa. Non vi meravigliate, dice la scrittura, l'apostolo Pietro, della fornace accesa in mezzo a voi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quando un cristiano passa per delle sofferenze, passa per delle difficoltà, passa delle prove, non gli sta accadendo qualcosa di strano. Gli sta accadendo qualcosa di perfettamente normale. E nell'accettazione di questa normalità noi troveremo la forza e la via di uscita. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, nonostante le sofferenze, Dio continua ad amarci. Gloria al nome del Signore. Un altro spunto di riflessione che possiamo trarre da questo episodio è questo. Gesù non dimentica mai le nostre richieste. Gesù non dimentica mai le nostre richieste. A volte non ci risponde quando noi vogliamo. Qualche volta ci risponde no, ma non dimentica mai le nostre richieste. Se avete notato, sicuramente avrete notato, quando arriva la notizia a Gesù, Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. E come ebbe udito che egli era malato, verso 6, Gesù sospese tutto quello che stava facendo, salutò frettolosamente tutti e precipitosamente si recò a casa di Lazzaro. Dice: fratello, ma da quale Bibbia stai leggendo? Da quella che qualche volta farebbe piacere leggere a tutti noi. Perché umanamente noi ci saremmo aspettati che nel momento in cui ti arriva la notizia che il tuo migliore amico sta malato e sta morendo, tu che fai? Molli tutto e corri. E invece Gesù sembra che appositamente si ferma lì per altri 2 giorni. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Come la interpretate voi questa situazione? Quei 2 giorni sono stati letali, perché Lazzaro è morto. Come la interpretiamo noi questo ritardo, questa trascuratezza, questa superficialità da parte di Gesù? Ma è veramente superficialità? È veramente negligenza? In un'altra circostanza, Gesù era stato chiamato a casa da Jairo e stava scendendo con lui a passo svelto, a un certo punto Gesù è andato nel pallone. È arrivata quella donna, dal flusso di sangue, lo ha toccato, è stata guarita e Gesù si è completamente dimenticato di quella bambina di 12 anni che stava morendo. La chiave di lettura sembra essere proprio questa. Ad una mente limitata, umana come la nostra. Signore, sì, adesso questa mo l'hai guarita, ma non ti fermare a parlare. Quella sta morendo e tu parli con questa, ormai questa ha avuto il suo, corri! Che quel ritardo sembra essere stato fatale. Arrivano i servi più tardi di quell'uomo e dissero, guarda, non scomodare più il maestro perché ormai la bambina è morta. Mamma mia! Signore, che cose strane che tu fai. Sorelle e fratelli, a volte sembra quasi che il Signore non voglia risponderci, o perlomeno non ci risponde quando vogliamo noi, o quando a noi sembra necessario, o quando a noi fa comodo. Ma in questo passo della parola del Signore noi stasera ricordiamo o scopriamo che pur non rispondendoci quando noi vogliamo o quando a noi sembra necessario, il Signore non dimentica la richiesta che gli abbiamo inviato. Non ha risposto subito, ma non ha dimenticato il suo amico malato che nel frattempo era morto. No, no, non lo aveva dimenticato. È tanto vero questo che al verso 7 dice ai discepoli, ecco, adesso torniamo in Giudea. Nel verso 11 dice, così parlò, poi disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gesù non aveva dimenticato il messaggio che gli era giunto da Marta e Maria. Non aveva risposto subito. E se non lo aveva fatto c'era un motivo. E lui sapeva il perché, ma non aveva dimenticato la richiesta inviatogli espressamente da Marta e da Maria. Forse anche tu hai mandato qualche messaggio a Dio. Forse anche tu da un po' di tempo stai bombardando letteralmente il Signore con dei messaggi di aiuto, con delle invocazioni di risposta, con delle invocazioni di guarigione e sembra che Gesù si stia del tutto interessando alla tua domanda. Io voglio dirti questo stasera. Può darsi che il Signore non ti abbia ancora risposto. Può darsi che non sia ancora il momento. Può darsi che il Signore ritenga opportuno aspettare del tempo. Ma una cosa posso dirti con certezza, Dio non dimenticherà la tua preghiera. Dio non dimenticherà la tua richiesta. Dio non dimenticherà la tua invocazione. E al tempo opportuno, Egli ti risponderà. Gloria al nome del Signore. Gesù non dimentica le nostre richieste. Al momento opportuno disse ai suoi discepoli, ora torniamo in Giudea. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarli. E qualcuno avrebbe potuto dirgli, ma Signore, ormai è troppo tardi. Sorelle, fratelli, amici cari, il Signore non conosce la parola troppo tardi. Noi sì, troppo tardi. No, per il Signore non è mai troppo tardi. Egli sa quando è il momento di intervenire. Coraggio, con fiducia. Se tarda, aspettalo. Gloria al nome del Signore. La tua causa, diceva il Signore a Giobbe, gli sta dinanzi. Gloria a Dio. Il Signore non dimentica le nostre richieste. Ma c'è ancora qualche altra cosa che voglio condividere con voi alla luce di questo episodio che abbiamo dinanzi. Fratelli, sorelle care, non logoriamo la nostra vita ponendo enfasi su ciò che Gesù non ha fatto e che secondo noi avrebbe dovuto fare. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Non perdiamo inutile tempo. Non logoriamo la nostra fede, la nostra vita spirituale, ponendo enfasi su quello che Gesù avrebbe potuto fare e non ha fatto, avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Avete notato che questo sentimento traspare nelle parole di Marta, traspare nelle parole di Maria, traspare nelle parole dei giudei presenti al sepolcro. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se tu fossi stato qui, Signore, tu avresti dovuto essere qui e non eri qui. Signore, tu avresti potuto fare qualcosa e non lo hai fatto. Ma io mi domando stasera, vale la pena logorarci la mente, lo spirito, l'anima a pensare, a rimuginare su ciò che Gesù avrebbe dovuto fare e non ha fatto, avrebbe potuto fare e non ha fatto? Fratelli miei, secondo me è tempo perduto. E noi molte volte cadiamo in questa forma di commiserazione. Oh Signore, perché non sei intervenuto in quella situazione? Signore, sarebbe bastata una tua parola e tu non l'hai fatto. Signore, potevano andare così le cose e invece tu non sei intervenuto. Signore, perché hai permesso che le cose andassero in un modo e non come sarebbero dovute andare? È tempo perduto. Ci facciamo solo del male, perdendo tempo nel porre enfasi su ciò che Gesù non ha fatto o che non ha voluto fare. È tempo perduto. Pure Maria, quando è arrivata da Gesù, Signore, se solo tu fossi stato qui. Perché poi alla fine ci ritroviamo ad essere nemici di Dio, a combattere Dio. In altre parole, tra le righe, potremmo quasi dire, guarda, Signore Gesù, che se Lazzaro è morto, sapete di chi è la colpa? Di chi è la colpa? È tua. È tua. Perché io ti ho mandato a chiamare, tu eri in tempo per venire, te ne sei infischiato, scusate il termine, hai pensato alle altre cose, di me proprio non ti sei interessato, e in fondo, Signore, io ce l'ho con te. Ditemi una cosa, sorelle e fratelli, ma voi siete tanto, tanto santi da non essere mai arrivati in qualche volta a sfogarvi con Dio, eh? E dire, Signore, ma forse tu ce l'hai con me? Io credo che noi comprendiamo molto bene lo sfogo di Marta e di Maria. Signore, in fondo, qui è colpa tua. Che Dio ci aiuti, fratelli. Non distruggiamo la nostra fede. Non distruggiamo la nostra speranza. Non danneggiamo la nostra spiritualità perdendo tempo e ponendo enfasi su quello che secondo noi Gesù avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Avrebbe potuto fare e non ha fatto. Perché impazziamo, ci scervelliamo e non caviamo, come si suol dire, un ragno dal buco. I giudei stessi, no? Al verso 37 abbiamo letto, ma alcuni di loro dicevano, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Non poteva lui? Certo che poteva, ma non l'ha fatto. E se non l'ha fatto ci sarà stata una ragione. Dico spesso nella mia comunità, e lo dico anche con voi stasera, forse ancora non ci sono riuscito e non so se ci riuscirò, ma vorrei tanto che dal mio cuore, dalla mia mente e dalla mia bocca sparisse la parola perché, Signore? Perché? Perché? Quante volte? In certi momenti. Signore, perché? Signore, perché proprio a me? Questa prova potevi mandarla ad un altro. Perché proprio a me? Se da una parte, sorelle e fratelli, non dobbiamo logorarci la nostra anima ponendo enfasi su ciò che Gesù non ha fatto o che avrebbe potuto fare, dall'altra parte, noi siamo chiamati a fortificare la nostra fede nel considerare ciò che il Signore può ancora fare. Non perdere tempo a pensare a quello che Gesù avrebbe potuto fare e non ha fatto, avrebbe dovuto e non ha fatto. Pensa invece a quello che Gesù può ancora fare. Gloria al nome del Signore. Fortifica la tua fede ponendo enfasi su cosa? Su ciò che Gesù può ancora fare. Il fatto che egli non abbia fatto non significa che egli non sia potente a fare, perché egli è colui che ancora può fare tutto. Gloria al nome del Signore. Egli è ancora colui che regna. Egli è ancora colui che siede sul trono. Gloria a Dio. Infatti, nel nostro testo abbiamo letto che, arrivata ad un certo punto, dopo una serie di vicissitudini, Gesù arriva al sepolcro e dice: togliete la pietra. Vedete, Marta, come pure Maria, era talmente ormai logorata nella mente nel pensare a quello che Gesù non aveva fatto, da essere completamente chiusa a quello che Gesù stava per fare. A volte siamo talmente prigionieri dei nostri perché, dei nostri se, dei nostri ma, da non riuscire a percepire che il Signore vuole fare qualcosa, sta per fare qualcosa e noi non lo vediamo. Oh Signore, aiutaci. Togliete la pietra. No, Signore, disse Marta, ma scherzi? Hai sbagliato una volta, dovevi pensarci prima, Signore. Adesso ormai è troppo tardi. Avete notato le parole di Gesù? Marta, non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Lascia perdere, non pensare a quello che io avrei potuto fare e non ho fatto. Non pensare al fatto, semplicemente al fatto che io non sono arrivato in tempo, secondo te, e che Lazzaro è morto perché io non ti ho risposto. Pensa a quello che io adesso voglio fare per te. Pensa a quello che io adesso posso fare per te. E se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Gloria al nome del Signore. Sorelle e fratelli, fortifichiamo la nostra fede nel considerare ciò che il Signore può ancora fare. Alleluia. È scritto di Abramo: senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre, ma davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità. Ricordate le parole di Sara? Vecchia come sono, eh? Potrei io ancora provare tali piaceri? È come se avesse detto tra le righe: Signore, se sto figlio me lo devi dare, me lo dovevi dare qualche anno prima, no adesso. Ormai è impossibile. E il Signore disse: Sara, perché stai ridendo? No, no, stavi ridendo. C'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? Non pensare a quello che io non ho fatto in questi 25 anni. Pensa a quello che posso fare in questo anno. Fra un anno tu abbraccerai un figliuolo. E Abramo, dinanzi a questa promessa rinnovata, non venne meno nella fede. Dimenticò quei 24 anni in cui Dio non aveva risposto. Per lui contava la promessa di Dio, per lui contava quello che Dio avrebbe ancora fatto. E si fortificò, dice in Romani capitolo 4, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto Dio ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò questo gli fu messo in conto di giustizia. Gloria a Dio. Fratello, sorella, non pensare a quello che Gesù avrebbe potuto fare ancora e non ha fatto, secondo te. Pensa a quello che Gesù stasera può fare, a quello che Gesù vuole fare, perché il nostro Dio è un Dio che opera ancora. Gloria al nome del Signore. L'Apostolo Paolo, introducendo la sua epistola agli Efesini, scrive in questi termini: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. E poi aggiunge: egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate, affinché possiate vedere a quale speranza vi ha chiamati, perché molte volte le difficoltà della vita sono come la cataratta, cioè annebbiano la vista e ci fanno dimenticare la nostra eredità. Signore, ungi i nostri occhi, gli occhi del nostro cuore. E poi dice: affinché sappiate qual è la ricchezza della sua eredità che vi riserva tra i santi e, udite, udite, qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. L'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo ha risuscitato dai morti, facendolo sedere alla propria destra nel cielo. La potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti è la potenza che può agire nella vita di ciascuno di noi per mezzo della fede. Una fede che non si deve spegnere pensando a quello che Gesù avrebbe potuto fare e non ha fatto, che avrebbe dovuto e secondo noi non ha fatto. No, no, quella fede che può essere rinvigorita pensando a quello che Lui ancora può fare, mediante la nostra fede sincera, profonda. Gloria al nome del Signore. Sorelle e fratelli, possano stasera queste semplici considerazioni arricchire la nostra vita, arricchirci spiritualmente, fortificare la nostra fede, per mezzo della quale anche noi possiamo vedere la gloria di Dio.